Dov'è il nuovo lavoro?
Potrebbe essere che qualche novità interessante la troviamo qui a Rimini, ad Ecomondo, caro Mauro. Le professioni dell'economia circolare, insomma un tema veramente vastissimo che vale la pena scandagliare questa mattina. È mercoledì, quindi la nostra rubrica del mercoledì l'abbiamo portata in trasferta con me.
E so che hai due esperte di valore ovviamente mondiale che sono lì a Ecomondo, infatti.
Esatto. Sono stata molto rigorosa nel casting, sorridono, sono veramente molto simpatiche le nostre ospiti di questa mattina, per cui do subito il mio benvenuto alla professoressa Laura Badalucco, coordinatrice della prima edizione del Master in Design per l'Economia Circolare presso l'Università di Venezia. Benvenuta e grazie.
Buongiorno a tutti.
E grazie anche di essere con noi a Paola Bolaffio, giornalista, project manager e direttore, senti un po' Mauro, responsabile di Giornalisti nell'Erba e anche membro dell'ufficio di presidenza di FIMA, che è la Federazione Italiana dei Media Ambientali. Quindi oltre al fisco e alla finanza ti posso assicurare che ci sono anche altri mondi molto interessanti dei quali occuparsi, Mauro. Per cui,
ma per Paola, fortuna mi viene,
grazie,
da dire.
E soprattutto appunto sono proprio un'esperta mondiale, quindi veramente vi ho fatto questo onore di essere,
grazie,
qua con voi.
Grazie Paolo. No, ma senti, prima di tutto invece mi voglio togliere la curiosità di questo Giornalisti nell'Erba, perché ci sono allora noi generalmente scoraggiamo molto i ragazzi che ci vengono a chiedere come posso fare a diventare giornalista come te. Guarda, dico, affronti un mondo molto difficile che adesso è estremamente competitivo, però se sei molto, esatto, determinato, formati molto bene, cerca di avere un'idea molto chiara del settore nel quale vuoi occuparti, specializzati e cerca di ricavarti anche una posizione e una nicchia. Ed effettivamente tu sei andata a coprire un po' una nicchia anche con questa iniziativa. Sai quanti sono i giornalisti nell'Erba, Mauro?
No.
Qualcosa come 8.000?
Sì, qualcosa di più di 8.000, sì.
Ti rendi conto? Io mi sono subito stupita rispetto a questo numero, ma in realtà parliamo di giovani, giovanissimi, sì, e bambini che vengono con iniziative molto originali invitati a provare a cimentarsi in questo mestiere. Ci racconti in 3 secondi cos'è giornalismo? Sì. Dopo andiamo all'economia circolare, naturalmente.
Sì, 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 sono più di 8.000, ma sono più o meno dovunque, ma hanno dai 3 anni in su. Quindi è un giornalismo un po' particolare, è un modo di raccontare la sostenibilità sicuramente declinata, certo, in un modo diverso.
No, ma io ho voluto fartela raccontare perché noi con Radio 24, con Mauro in particolar modo, ci occupiamo tanto di educazione finanziaria e, Mauro, è così, l'educazione ambientale va fatta anche con questa modalità, quella promossa appunto da Paola Bolaffio, con questa iniziativa Giornalisti nell'Erba, perché bisogna prenderli molto da piccoli per sensibilizzarli su questi grandi temi impegnativi.
Ma anche sì, perché... Prego, prego. Mm.
Ah, scusa, no, era un confermare, sì, perché non serve solo diventare giornalisti né professionisti, questo qui non è il primo, certo, degli obiettivi, sicuramente è quello di fare sì educazione e anche usare questi giovani e giovanissimi come educatori, perché facendo i giornalisti riescono magari a comunicare meglio questi temi rispetto agli addetti,
certo,
ai lavori.
Poi da piccoli chissà quante idee anche originali,
esatto,
possono manifestare. Mauro, volevi dire qualcosa?
Sì, volevo dire che infatti l'economia circolare, di cui vorrei invitare adesso la regia a preparare la scheda che l'ottimo Marco Lombardo affiancato da Bianca Messineo hanno preparato, l'economia circolare...
Vorrei sottolineare Claudia Schiattone che invece fa da badante a me questa mattina qui a Rimini.
Oh, che salutiamo molto caramente, certo, anche qui dagli studi di Milano. Volevo dirti, l'economia circolare effettivamente è una parte di educazione civica, una volta si chiamava, quando io facevo le elementari, poco dopo che era scomparso Garibaldi, e effettivamente è tutto un sapere che da cittadini farebbe piacere poter condividere con tanta gente. Adesso chiedo alla regia di mandare la scheda per spiegarci in breve cos'è l'economia circolare.
Le parole del lavoro. Economia circolare. L'economia circolare è un sistema economico che basa il proprio modello di business su un'idea di sviluppo del genere umano completamente nuova. Al centro di questa visione, promossa a gran voce tra gli altri dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, c'è il taglio degli sprechi attraverso l'efficienza energetica, idrica e uso responsabile delle materie prime. Riuso, riciclo e recupero sono le parole chiave intorno alle quali costruire un nuovo paradigma di sostenibilità, innovazione e competitività, in uno scenario in cui anche i rifiuti si trasformano da problema in risorsa attraverso la riduzione, il mantenimento, la rigenerazione e il recupero dei materiali in produzione, distribuzione e consumo. Uno studio della Ellen MacArthur Foundation, centro di ricerca sull'economia circolare, realizzato dalla società di consulenza McKinsey, rivela che in Europa l'economia circolare può generare un beneficio economico da 1.800 miliardi di euro entro il 2030. Può dare una spinta al PIL di circa 7 punti percentuali addizionali, può creare nuovi posti di lavoro e incrementare del 3% la produttività annua delle risorse.
E allora, cara Deborah, hai sentito l'economia circolare? Io vorrei solo aggiungere una frase. Non è una cosa che parte adesso e poi si vedrà cosa succede, ma anzi è una cosa già molto ben presente in molte attività produttive a tutti i livelli, proprio nel tessuto italiano. Anzi, si potrebbe dire, ma chiedo conferma alle tue ospiti, che noi italiani su alcuni utilizzi dell'economia circolare, quindi non sprecare, riutilizzare, utilizzare in altri ambiti, in altri cicli produttivi, cose che per un altro ciclo possono essere uno scarto, ecco, su tutto questo noi italiani siamo non solo sensibili, ma anche abbastanza avanti. Però chiedo appunto una conferma alle tue esperte.
Assolutamente, e ci può dare anche un punto di osservazione interessante Laura Badalucco, che forma i professionisti del futuro di questo campo, in un ambito molto specializzato, però effettivamente è corretto quello che diceva, no? Mauro Meazza.
Sì, sì, assolutamente. Sicuramente l'Italia è in una posizione molto interessante in questo momento, per cui è pronta a proseguire questo percorso che giustamente è già iniziato. Noi siamo in questo momento all'interno dello stand di Conai, proprio perché il lavoro che è stato fatto in passato sulla gestione corretta delle materie che derivano dagli imballaggi è molto importante e ha portato dei risultati ottimi in Italia rispetto anche agli altri paesi europei. Ma non c'è solo questo, cioè il fare progettuale, che è un elemento fondamentale dell'economia circolare, perché quando parliamo di economia circolare parliamo di immaginare e rivedere i processi di produzione e consumo, cioè significa pensare prima che i rifiuti diventino tali, ma in modo che possano ritornare ad essere risorse. Per cui in questo modo noi ragioniamo sulla progettazione degli oggetti, dei servizi, dei sistemi produttivi. E per questo motivo l'Italia su questo può dire tanto, sta dicendo e deve andare avanti a formare i giovani in modo che siano in grado di aiutare le aziende.
Esatto, allora andiamo subito a vedere che cosa propone in questo momento il mondo accademico per, come dire, dare una risposta anche a quelle aziende che sono a caccia di queste nuove professionalità per ovviamente seguire questo trend che è inarrestabile ed è assolutamente rilevante anche nei numeri che poi daremo.
Allora, ci sono in Italia alcune attività formative specifiche collegate alla parte manageriale, ma fino a quest'anno non esisteva un master vero e proprio che formasse i progettisti che possono entrare in azienda e aiutare le aziende a percorrere questa trasformazione, no? Questo cambio di paradigma. Allora all'Università IOA di Venezia abbiamo pensato che fosse il momento giusto, siamo in una situazione molto particolare come la città di Venezia, abbiamo attorno a noi un comparto produttivo molto importante, comparti produttivi molto importanti fatti da piccole e medie imprese che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di essere aiutati dai giovani a trovare nuovi modi, nuovi modelli di business. Allora abbiamo immaginato questo master che Conai ci ha deciso di sostenere dando anche delle borse di studio, per cui significa che c'è convinzione, certo, no? Da questo punto di vista, un master che formi progettisti che possono progettare i prodotti in modo che possano essere inseriti in questa economia rigenerativa.
Ci fa un esempio per capire un progettista di che tipo di prodotto, così almeno facciamo calare proprio nel concreto anche i nostri ascoltatori.
Allora, possiamo andare a tutti i tipi di prodotti, possiamo immaginarci nuovi imballaggi che facilitino il processo di riciclo, oppure che offrono un allungamento della vita, non solo dell'imballaggio stesso, ma dell'imballaggio e del contenuto dell'imballaggio, in modo da avere prodotti che durano più a lungo. La longevità è uno degli aspetti, una delle leve dell'economia circolare. Possiamo immaginare progettisti che rivedono gli oggetti che vengono poi usati, ad esempio, nel sharing. Immaginate una bicicletta che è pensata per lo sharing, è una bicicletta diversa dalla nostra bicicletta. Per cui sono prodotti che devono essere ripensati in modo da garantire un buon servizio.
Quindi i campi di intervento e di azione sono
tutti
tutti i generi possibili e immaginabili, tant'è che, esatto, tant'è che noi all'interno del master facciamo venire esperti, andremo a vedere aziende di tipo molto diverso tra di loro, proprio per toccare tutti questi aspetti, compreso l'aspetto della comunicazione.
Benissimo. Allora, Deborah, però sì, l'orologio corre ed è il momento, buon per te, delle borse. Sì.
Vado.
Di denari.
E questa è la nostra sigla di Dov'è il nuovo lavoro? Caro Mauro, sono venuta a vedere se c'è qualche cosa di interessante da raccontare da Rimini, da Ecomondo, perché in realtà spazio per nuove professionalità ce n'è molto e in realtà c'è anche un concetto, forse da parte nostra, lo dico anche io che questo mondo lo conosco molto poco, un concetto un po' superficiale. Parliamo di economia circolare, almeno questo era un pensiero nella mia testa, quando parliamo di quelle aziende che si attivano con processi produttivi innovativi per impattare meno dal punto di vista ambientale. Qua mi fermavo, ma in realtà scopro che c'è un concetto estremamente più vasto, no? Che ne pensi?
Sì, perché in realtà, come puoi vedere anche da un video che sta sul sito del Sole 24 Ore, realizzato dalla nostra amica Nicoletta Cottone, che pure lì a Rimini con te, non so se vi siete già incontrate.
No, ho incontrato Jacopo Giliberto.
Ah, bene. E questo video mostra come dai pannolini per bambini si può arrivare a ricavare carta o sedie di plastica, ad esempio. Quindi una raccolta differenziata di questo tipo può portare a questo tipo di risultati. Ma di più, il punto diventa che noi possiamo pensare dei prodotti immaginandone non solo la loro prima vita, ma anche la loro seconda e terza vita. Quindi quando avranno finito il loro utilizzo, cosa potrebbero diventare, come potrebbero essere usati. È chiaro che questo va pensato proprio nel momento ancora in cui si sta progettando il prodotto, ed è quello che ci stava raccontando la professoressa Badalucco. Poi non so quante opportunità di lavoro ci siano in questo momento.
Adesso ce lo facciamo raccontare, Mauro, però volevo, se tu sei d'accordo, anche fammi spiegare da Paola Bolafio, che è la nostra collega che da tantissimo tempo si occupa veramente in maniera molto più dettagliata di noi di questi temi, perché noi parliamo di economia circolare, ma come è mutuato questo termine? Perché lo contrapponiamo al tema dell'economia lineare, Paola, cosa vuol dire?
Beh, è molto semplice, è intuitivo, voglio dire, l'economia lineare è quella che abbiamo vissuto fino a poco fa ed è quella che ci vede proiettati verso un infinito e oltre lineare, appunto, di progresso, di sviluppo infinito, e che dalla rivoluzione industriale in poi ci ha visto così, cioè ci ha visto dalla culla alla tomba, no? Cioè, c'è una linea retta.
Il percorso tracciato.
Adesso invece è completamente ribaltato tutto, perché ci siamo improvvisamente resi conto che le risorse sono finite, che il pianeta è finito e che quindi queste risorse non sono sufficienti, cioè è proprio impensabile, no? Fisicamente impossibile una linea retta.
E quindi
infinita.
Una sorta di ritorno, di chiusura di un cerchio.
Dobbiamo chiudere questo cerchio il più possibile. Ci saranno sempre degli scarti, ci sono le leggi della termodinamica che ce lo impongono.
Infatti è un tema che tu anche mi sollecitavi, no? Perché anche la nuova cornice legislativa che indirizza in qualche maniera questo mondo e questo trend di sviluppo, perché anche il legislatore se ne è accorto, non so quanta sensibilità ci sia in Italia rispetto a questi argomenti, perché poi generalmente noi, no Mauro, recepiamo magari direttive, provvedimenti internazionali, ma quanto da noi arriva, Paola? Quanta sensibilità c'è, a parte l'industria italiana, ma anche dal legislatore italiano rispetto a questi temi?
Fai bene a fare questa domanda, perché appunto il problema è proprio questo, cioè c'è il pacchetto dell'economia circolare è stato approvato adesso primavera scorsa e quindi viene recepito sicuramente anche dal nostro paese. L'industria si è mossa già da tempo, già un bel pezzo avanti rispetto, cioè, i numeri, no? I nostri primati italiani in termini di economia circolare ci mettono proprio i primi posti.
Davvero?
Sì, nonostante appunto non
ci dipingiamo diversamente, non valorizziamo queste nostre capacità.
Sì. Siamo molto bravi. Però appunto la legge va fatta, va creata, le leggi vanno modificate in funzione di questa rivoluzione, è proprio un cambio totale di visione, quindi, e questo frena moltissimo ancora oggi, cioè in qualsiasi settore, per esempio tutte le normative sui rifiuti, ci sono delle normative che impediscono di fatto anche l'invenzione di soluzioni circolari.
Certo. Allora Mauro, avevi delle curiosità sul lavoro sulle quali ti ho interrotto brutalmente poco fa?
Sì, è vero. Posso intanto dirti, così a corredo, quanto ha detto, sì, ci ha spiegato Paolo Bolaffio, verso un'economia circolare è un piano d'azione della Commissione Europea, lo twitto tra pochissimo. Bene. E ci sono anche dei fondi europei, che è sempre una cosa interessante per le aziende da,
sì, esatto,
sapere.
Perché però non sempre poi noi queste opportunità qua le andiamo ad acchiappare, abbiamo poca comunicazione, ci scoraggiamo anche abbastanza rapidamente perché così temiamo un po' che la burocrazia ci si metta di traverso, invece forse spesso è molto meno difficile di quanto non ipotizziamo.
E chiediamoci allora invece se è facile trovare il lavoro con l'economia circolare, come bisogna prepararsi, che competenze bisogna guadagnarsi.
Ecco, potremmo trarre spunto per esempio da quello studente grazie al quale è stato ideato questo master di Venezia, no? Professoressa Badalucco.
Sì, esatto. Il master che abbiamo allo UOV è nato grazie al lavoro che abbiamo fatto, che ho fatto con un mio dottorando che si chiama Alessio Franconi, bravissimo, tanto bravo e tanto capace, che ha vinto una borsa di studio molto importante Fulbright in America, a Rochester, nel più importante istituto di rimanifatturazione al mondo. Per cui lui in questo momento è lì, tornerà in
l'istituto di
rimanifatturazione.
Che cos'è la rimanifatturazione?
Allora, l'economia circolare.
Tu lo sai, Mauro?
No, e guardate che mi fa anche un po' paura pronunciarlo, mi sembra uno degli ultimi scioglilingua, mi devo esercitare
rimanifatturazione.
Prima.
Rimanifatturazione, sì, perché l'economia circolare non parla solo del recupero della materia alla fine del suo uso, ma proprio, come dicevate, di un metabolismo che sia ciclico, e in questo metabolismo ciclico può essere che io non recuperi la materia, la trituri e la riusi per fare altre cose, ma che io riporti a casa, esatto, riporti alla casa madre i prodotti, mi ho immaginato soprattutto i prodotti tecnologici, no? Le attrezzature elettriche e elettroniche, io le riporti a casa e costruisca il prodotto in modo che io possa riutilizzare delle parti, rimetterlo a posto e rioffrirlo sul mercato.
Quindi non buttiamo via il vecchio tostapane, perché potrebbe esserci qualcuno che un giorno si inventa una modalità per farlo ritornare in vita.
Esattamente. Questo è un altro aspetto molto complesso della situazione, perché significa immaginare anche tutta la logistica che riporta
in un mondo che va verso l'obsolescenza programmata e che studia appositamente la nascita di elettrodomestici che abbiano un tot di anni di vita per essere poi ricomprati, invece qua si
capite quanto sta cambiando,
punita,
no?
L'obsolescenza comincia a essere pian piano punita.
Infatti, Mauro, ma
è
che
un altro segnale buono.
Ma no? Che riflessione intelligente ho fatto, Mauro, sei stupito pure tu.
Ma guarda, adesso io mi metterei anche in silenzio e farei così, ascolterei il traffico.
Due di denari.
Eccoci ritrovati. Mauro, guarda, è un vero peccato che tu non stia qui con me, perché non hai idea quali siano le nuove frontiere sulle quali i ricercatori potrebbero spendersi, ma anche le attività produttive, per proprio salvaguardare sempre di più tutta la nostra cornice ambientale. Per esempio, ti racconto la storia del martello,
sì,
con la professoressa Badalucco.
Quello degli Rita Pavone.
Prego.
No, datemi
no,
un martello,
no, senti,
no.
Professoressa, no, sembra, noi ci sorridiamo ovviamente perché ci sembrano degli obiettivi quasi folcloristici, non irraggiungibili ma veramente inediti, originali, eppure ci sono dei campi di studio che sono inimmaginabili per noi, professoressa, però in realtà nell'ambito nell'ambiente accademico si studia davvero di tutto. Il tempo morto del martello.
Sì, allora raccontavo che le competenze che servono a chi progettare i nuovi prodotti, i nuovi processi produttivi, i nuovi consumi sono molto varie, proprio perché a volte ci troviamo di fronte a situazioni che alla quale l'economia circolare ci chiede di dare una risposta, e queste risposte vanno inventate. Uno dei temi è quello del tempo di non utilizzo della materia, per cui valorizzare i materiali. significa anche immaginare quanto vengono utilizzati nell'arco della loro vita. E pensate a un martello, magari tutti voi l'avete a casa nascosto in un cassetto, sì, lo usate.
Abbiamo 5 minuti di pazzia del bricolage, dopodiché la passione ci muore in 3 secondi.
E il martello resta dentro quel cassetto inutilizzato per tanto tempo, della tanta percentuale della sua vita. Allora, come possiamo fare a immaginare un nuovo modo per far sì che questi prodotti diventino veramente efficaci per più tempo? Qui si apre, allora, il tema del martello è un esempio piccolo, ma qui si apre un grande tema, che è quello del rapporto tra prodotti e servizi. Per cui, che cosa succede quando io ragiono su un oggetto che io ho e utilizzo per un tempo limitato, e quando questo può diventare invece un prodotto servizio, per cui che mette assieme, magari, e mette in condivisione, altra parola fondamentale, quasi un'osmosi, l'utilizzo di oggetti da parte di più persone.
Qua la creatività dei millennial, Mauro, si può veramente sbizzarrire in ogni modo, perché comunque le menti fresche penso che possono portare un contributo ben differente rispetto al nostro.
Ma guarda, ad esempio, gli ascoltatori che ci stanno scrivendo via SMS, WhatsApp, tu WhatsApp non lo puoi vedere quest'oggi.
No, non posso vederlo.
Tra gli ascoltatori ci scrive un pellettiere che si chiede se esiste una modalità di riciclo degli scarti dei pellami, ad esempio.
Guarda, stanno annuendo, Paola Bolaffio?
Cioè, sì, ci sono moltissimi modi. Adesso quello che al volo mi viene in mente è quello che fa anche Favini, che è una cartiera molto nota e molto molto calata su questi argomenti. E recupera, appunto, e sta studiando nuovi modi per prendere proprio gli scarti, ecco, di lavorazione dei pezzi.
Abbiamo fatto un link.
È quello che mi è venuto in mente volo, ma ci sono tantissime.
Ci saranno probabilmente altri esempi.
Esiste in Italia una piattaforma che stanno mettendo a punto con il Ministero dell'Ambiente, proprio
per fare un luogo d'incontro.
Un luogo d'incontro, esattamente. Un luogo d'incontro esiste a livello europeo, ma è stata inaugurata da poco anche a livello italiano, proprio per fare in modo che nascano queste sinergie, queste simbiosi.
Esatto, perché magari un imprenditore che abbia una necessità di questo tipo magari non sa da dove iniziare per poter cercare l'interlocutore adatto per risolvere il suo problema. È chiaro che una piattaforma di questo tipo, in quest'epoca, caro Mauro, della disintermediazione, che è un termine che noi utilizziamo sempre, lo estendiamo a tutti i settori, hai visto che serve pure qua.
Certo, ma guarda, qui è anche un po' il segreto di circolarizzare, tanto per restare sul circolare, le informazioni. Esatto. E chiaramente su questo la rete, che tante volte insomma ci dà dei dispiaceri, invece ci può dare una grossa mano. Posso fare un passo indietro, perché sono rimasto incuriosito dalla questione degli elettrodomestici, perché so che esiste una norma per cui che viene definita la 1-0, cioè riporto il piccolo elettrodomestico e le grandi catene, i negozi più grandi, ovviamente non il piccolo negozio, sono obbligati a ritirarmelo. Mi confermate lì da Rimini che questa legge sta operando?
C'è qualcuno che scuote. Allora, si guardano con un po' di...
Ho capito da questo silenzio che...
Laura Badalucco, visto che il tema degli elettrodomestici l'ha introdotto lei, adesso si deve togliere le castagne dal fuoco.
Ma io posso dire una cosa prima?
Sì, Paola.
Un altro consiglio, per esempio, da dare ai giovani è studiare legge per studiare dei nuovi
diritti
ambientali.
Essere anche dei consulenti in questo ambito.
Perché questo
brava.
È un altro ambito importantissimo.
Bravissima.
Mancano, cioè domani ci sarà un incontro proprio sulle questioni di legislazione in merito alla economia circolare con Tullio Berlenghi, che è un noto giurista bravissimo. Ma sono pochi, si contano veramente, sono molto pochi.
Quindi non è necessario essere l'ingegnere, il chimico,
serve
il fisico,
tutto,
ma
serve anche questo.
Consulente, sì. Normativo, caro Mauro, pane per i tuoi denti, musica per le tue orecchie, oserei dire.
Sì, ma intanto ho capito dal silenzio delle tue interlocutrici che non vogliamo affossare questa norma dell'1-0, ma forse
adesso
abbiamo delle difficoltà attuative.
Laura Badalucco se ne assume la responsabilità. Affossiamo, però qualche cosina che si può perfezionare evidentemente c'è.
Sì, allora ci sono dei temi collegati a quella normativa come a altri che sono molto importanti e sicuramente ci troviamo in una situazione molto complessa. Cioè, come dicevo prima, c'è tutto il concetto della logistica inversa che è molto importante. Sì, dobbiamo poter riportare e possiamo riportare i nostri oggetti alle catene di distribuzione, ma poi che cosa succede? Cioè, l'importante è che questi ritornino dopo dove devono tornare. Certo. Per cui per fare questo si deve costruire una sistema di logistica eccellente, che sul quale stiamo lavorando, sul quale l'Italia sta lavorando, ma che ha bisogno ancora di essere perfezionato. Per cui il nostro scuotere la testa è sì, ci stiamo muovendo anche su questo tema che è fondamentale, importantissimo, ci sono ancora delle cose da fare, perché questo riportare alla catena di distribuzione quello che io ho comprato, per quando vado a comprare qualcos'altro, faccia sì che poi questi oggetti non diventino rifiuto ma restino veramente risorsa. Per cui su questo c'è ancora da lavorare.
Certo.
Mauro, hai altre curiosità?
Ma guarda, ho due messaggi di WhatsApp proprio telegrafici, perché siamo sulla chiusura, abbiamo un minuto. Un'azienda ci scrive: non possiamo portare il ferro alla raccolta per via di una burocrazia troppo complicata. E un altro ascoltatore dice: ma qui non sarà solo una moda, una volta c'era il boom dei lombrichi, eccetera. Allora, su questo mi sento io di rassicurarlo, no, è una cosa tutta molto
seria. Scuotono la testa vigorosamente anche le nostre ospiti.
L'economia circolare è una cosa molto seria e anche una buona opportunità, insomma, come abbiamo ascoltato. Invece sulla burocrazia, ti lascio la parola.
No, non dico niente. Laura Badalucco, solo un'ultima cosa: quanti studenti avete al vostro master?
Allora, abbiamo aperto il master a 15 studenti. Mm-hmm. La scadenza di iscrizione è l'11 di gennaio del 2019, il master parte a fine febbraio del 2019.
Avete un legame con le imprese, immaginiamo?
Abbiamo un legame con imprese di vario genere, perché vanno dalla produzione di elettrodomestici, ritorniamo qui, illuminazione, la carta, la produzione della carta, di imballaggi, arredo urbano, di tutto.
Perseverate, mi raccomando, così come chiediamo a Paola Bolaffio di perseverare con il suo Giornalisti nell'Erba. Grazie ad entrambe di essere state con noi. Mauro, io torno nel pomeriggio, non crederai mica che sto qua a lungo.
Allora ti aspetto, sto studio aspetta te, Deborah, a domani.
Buona giornata, domani.